www.redigio.it e la storia continua. Il Duomo di Milano. Quando Renzo, l'eroe dei Promessi Sposi, entrò per la prima volta a Milano, per prima cosa si pose a contemplare a bocca spalancata il Duomo, una delle meraviglie del mondo, come gli avevano detto sin da fanciullo. Ma Renzo non era che un tessitore, ed è meglio udire che cosa ne pensassero i grandi uomini. Nel medesimo immortale romanzo ci narra il Manzoni che il conte zio di Don Rodrigo si vantò col padre provinciale dei Cappuccini d'aver udito in Madrid dalla propria bocca del conte duca d'Olivares, primo ministro del re Filippo IV, ed erano nel vano di una finestra, che il Duomo di Milano era il più magnifico duomo che esistesse in tutti gli stati dei re cattolici. Una confessione di tal fatta, uscita dalla bocca di un tale personaggio in pieno 600, cioè in piena potenza e in piena superbia spagnola, è pure un granché. Ma, a parte gli scherzi, quale città a questo mondo non si glorierebbe di possedere un simile monumento? E qual è quel provinciale o quel forestiere che non dica con singolare compiacenza di essere salito sulla cupola, o meglio ancora, sino al piede della Vergine? Il Lombardo, che vi è giunto fino a quell'altezza, narra di aver veduto da colà la sua città, il suo borgo, la sua terra nativa. Il piemontese vi ha veduto a occhio nudo la cupola di Superga. Lo svizzero ticinese il suo borgo di Valmaggia e della Valle Levantina. Il genovese della Vascrivia vi ha contemplato la sua balsa Appennina, il suo Girolo, il suo Alpe. E come ognun vede, ce n'è per tutti, ma specialmente per l'architetto, per il pittore, per il letterato e per il fotografo. E più si considera la grande mole e più lo si ammira, sia che lo si guardi in complesso, sia che la si guardi nei particolari. E qual fu il mago che fece uscire di sottoterra questo prodigio? Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù e duca di Milano. Aveva avuto nelle mani, a tradimento, nel 1385, il suo terribile zio Bernabò, il quale forse meditava di fare di lui ciò che fece a quello. Spento Bernabò, coi veleni nel castello di Trezzo, insieme con i suoi due figli, si trovò fortunato Gian Galeazzo, sovrano di questa metropoli e di 35 altre città italiane, padrone di immensi tesori e servito da numerosi eserciti, da prodi generali e da abili ministri. Gli venne allora in pensiero di lasciare ai posteri una memoria di tanta potenza e di tanta fortuna. E il giorno 15 marzo del 1386, colà dove prima sorgeva la modesta chiesa di Santa Tecla, fu con grandissima pompa gettato un fondamento dal duca e benedetto l'arcivescovo Antonio dei Marchesi di Saluzzo. Architetti, muratori, scalpellini lavoravano più a non posso da circa un anno attorno al nuovo tempio, quando tutto a un tratto Gian Galeazzo si dimostrò mal soddisfatto di quanto si era fatto, perché, secondo lui, l'edificio non era abbastanza grandioso e degno della capitale del vasto ducato. Si atterrarono dunque alcune case e un tempio antico in stile longobardo, e la fabbrica fu condotta su di uno spazio più vasto. Come ben naturale, i posteri domandarono le mille volte quale fu l'architetto di questo tempio meraviglioso. La tradizione nomina un tale Gamod, tedesco, e i suoi concittadini gli eressero in patria un monumento. Ma da varie carte antiche sembrerebbe piuttosto che, insieme a quel bravo uomo, lavorassero in qualità di architetti un comasco chiamato Simone da Orsenigo e un ticinese chiamato Jacopo da Campione. Un valente critico di belle arti, l'ultimo che abbia scritto dotte cose sul Duomo, dice che questa è l'ultima grande espressione del genio architettonico tedesco. Sia pure, noi non vogliamo, né abbiamo tempo di raccontare lunghe parole in stile da cattedra. Il Duomo è una meraviglia e a noi basta vederlo e ammirarlo. Quasi un secolo dopo che era incominciato, cioè il 28 di ottobre del 1493, era finita la cupola e assisteva al suo scoprimento un altro gran principe, cioè Ludovico Sforza, detto il Moro. E in principio di quel secolo l'altar maggiore fu consacrato da Papa Martino V, regnando il duca Filippo Maria Visconti, il quale volle che a memoria del fatto fosse eretta la statua di quel pontefice sedente in trono, la quale si vede dietro il coro. Sulla fine del secolo passato fu posta dal Croce, eccellente artista, la statua della Madonna, sopra l'arditissima ed elegantissima aguglia che signoreggia tanto l'edificio, e da ultimo Napoleone I, con decreto dell'8 giugno 1805, assegnava 5 milioni di lire italiane per terminare la facciata e la parte superiore del tempio col disegno dell'architetto Amati di Monza, il quale condusse l'edificio come ora si trova. Ci vorrebbe ben altro che un cenno di giornale per descrivere le rarità artistiche che sono contenute in questa maestosa cattedrale. Le sole statue, che ornano l'esterno in numero infinito, richiederebbero una lunga descrizione. Diremo soltanto che l'impareggiabile bellezza è quella che raffigura la Maddalena, innalzata da quattro bambini, posta verso il corso Vittorio Emanuele. Bello è anche San Pietro verso l'arcivescovato, e meraviglia d'arte sono pure le statuette che adornano l'aguglia accanto alla cupola, la quale aguglia è lavoro finissimo di scultura dell'Homo Dei. Molte delle statue poste fuori dal Duomo esistevano prima nell'interno di esse e non si sa da chi venissero barbaramente esposte alle intemperie. Prima di San Carlo, il Duomo di Milano era un pantheon per gli uomini illustri e da una parte si ammiravano quei monumenti come si vede ora in Santa Croce di Firenze. Oltre ai monumenti che vi sono rimasti per fini particolari, vi erano pure sepolti Polidoro ed Elisa Sforza, figli di Francesco I. Corrado Sforza e Bosio Sforza, prodi guerrieri, Giovanni Maria Visconti, mostro di crudeltà che disonorò con le sue barbarie la qualità di sovrano e le qualità di uomo, che fu pugnalato dai ghibellini in San Gottardo in età di 22 anni, e Filippo Maria, suo fratello, ultimo dei duchi di casa Visconti. Francesco I Sforza, il grande generale del secolo XV, e la di lui moglie è Bianca Maria Visconti. Gian Giovanni Galeazzo, loro figlio, anche egli trucidato in San Gottardo. I duchi Filippo Massimiliano e Francesco II, figli di Ludovico il Moro, e ultimi fra i sovrani sforzeschi, come pure tutti gli altri personaggi, fra i quali molti governatori della Lombardia. Tutti questi sepolcri, quale ne fosse la cagione, furono distrutti per ordine di San Carlo e le ossa vennero confuse e disperse. Rimangono le tombe di Ottone e Giovanni Visconti, arcivescovi e signori di Milano, di Niccolò Piccinino, famosa spada del 400, rivale di Francesco Sforza, e quella sontuosa di Giacomo Medici, marchese di Marignano, famoso avventuriere e capitano del tempo di Carlo V. Grandi avvenimenti si sono compiuti in questo famoso tempio e molti ancora vi sono che vi assisterono nel 1805 nell'incoronazione di Napoleone re d'Italia e nel 1838 a quella dell'austriaco Ferdinando, il re del Lombardo-Veneto. Ora esso troneggia su una delle più magnifiche e delle più libere città d'Italia e di Europa. E come cantava nel 600 un patrizio milanese, il conte Hermes Visconti. Non fia ch'egli paventi ire ribelle, dal tempo inesorabile e fugace, che non potrà degli anni angue vorace spegner dell'angue insubro opre sì belle. www.redigio.it e la storia continua.